Siamo già collegati con l'avvocato Enzo Guarnera, avvocato penalista, presidente dell'Associazione Antimafia e Illegalità. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a voi.
L'avvocato non si occupa solo di legge, ma lei ha una passione per la formazione, per portare, consegnare i valori, vivendo i valori ai giovani. E siamo con lei, diciamo, percorrendo una strada che vuole portarci a riflettere sull'importanza dell'educazione nei confronti dei giovani, ed è un'educazione che deve partire dall'impegno dei genitori, della famiglia, perché è la prima istituzione in cui i ragazzi, no, si trovano a vivere. Allora, quale aspetto oggi vuole mettere sul piatto rispetto all'educazione, alla genitorialità che stiamo cercando di portare avanti su RVS?
Ma desidero riferire di una esperienza fatta 2 o 3 giorni fa presso una scuola media della provincia di Catania. La dirigente scolastica, dopo un incontro precedente che aveva avuto con i ragazzi delle seconde e terze medie sul tema della violenza di genere e soprattutto sul tema del bullismo all'interno delle classi e del cyberbullismo, ha ritenuto opportuno che noi ci incontrassimo anche con i genitori di questi ragazzi. E cosa che abbiamo fatto volentieri nel pomeriggio, ero io e uno psicologo. Devo dire che è stato un incontro interessante, anche se purtroppo la percentuale di genitori che hanno aderito volontariamente e con passione a questo momento di confronto è apparsa minoritaria rispetto al numero dei potenziali genitori che sarebbero potuti intervenire. Che significa che da parte delle famiglie o di alcune famiglie, rispetto a qualche tema che è importante per l'educazione dei loro figli, non vi sia molta sensibilità. E sempre più evidente della mia esperienza che prima della scuola, come abbiamo detto più volte, viene la famiglia. Noi con questi genitori abbiamo affrontato quelle che possono essere le cause degli atteggiamenti di bullismo o di cyberbullismo che viene commesso attraverso internet o i vari strumenti di internet. E abbiamo detto a questi genitori: guardate che questi comportamenti dei vostri figli spesso sono il frutto di modelli educativi che la famiglia non ha contribuito a modificare o forse ha anche assecondato. E abbiamo messo in guardia i genitori dal consentire, per esempio, a ragazzi di 12-13 anni, 11 anni, di potersi isolare all'interno della casa utilizzando per ore intere il telefonino, i tablet o il computer, senza alcun controllo in senso buono, senza che vi sia nell'utilizzo di questi strumenti un dialogo con i genitori e un confronto con i genitori. Perché abbiamo detto: guardate, voi spesso pensate in questo modo di aver risolto il problema dei vostri figli a casa, cioè vi sapete buoni, tranquilli, nella loro stanza, con in mano questi strumenti, e non vi ponete il problema di cosa guardano, di quali sollecitazioni ricevono, perché purtroppo internet è uno strumento che diffonde anche immagini assolutamente diseducative. E li abbiamo sollecitati ad avere un dialogo con i figli, perché spesso il dialogo nelle famiglie è soppresso e i figli vengono in questo modo lasciati da soli, abbandonati, e non hanno un modello diverso. Purtroppo poi abbiamo detto vi sono anche dei genitori che anch'essi sono vittime e schiavi di questi strumenti della nuova tecnologia. Per cui se un bambino, un ragazzo, vede che il padre o la madre stanno ore intere davanti al telefonino, al tablet o a internet e quindi eliminando così un dialogo con i figli, si sentono assolutamente in dovere quasi di fare la stessa cosa, perché il modello è questo. Allora abbiamo invitato i genitori intanto a dialogare e a mettere in guardia i ragazzi che tutto ciò che si trova su internet è negativo, vi è tanta violenza su internet, vi sono scene anche di pedopornografia. Io ho portato un esempio a questi genitori di un processo che ho in questo momento purtroppo davanti, che riguarda circa 40 ragazzi e ragazze di 14 anni, quindi appena imputabili, sono al tribunale per i minorenni ovviamente, perché questi ragazzini si sono scambiati su internet delle immagini che hanno trovato in qualche sito di violenze sessuali su minori, cioè di immagini pedopornografiche. E siccome questo è reato, necessariamente, una volta scoperto questo giro, ecco, perverso, la procura minorenni ha dovuto elevare una imputazione che è prevista dalla norma, dalla legge. Certamente non ci saranno condanne per questi ragazzi, perché alla fine avranno anche il perdono giudiziale o avranno altre misure alternative alle condanne penali, però il dato è allarmante. Allora è chiaro che l'utilizzo di questi strumenti incita alla violenza e anche al bullismo sui fragili, sulle persone deboli, perché il bullismo è questo, è prendere di mira un fragile, un debole, una persona che ha difficoltà. E spesso tutti questi comportamenti nascono dall'utilizzo dei mezzi cibernetici.
Certo. Avvocato, pensavo una cosa, lei inizialmente ha detto purtroppo dovevano essere di più noi genitori, secondo il numero degli alunni i genitori comunque erano una piccola parte. Il fatto che i genitori, non solo in questa occasione, perché quando io ho avuto due figlie che sono state alle scuole superiori, io ricordo che andavo a degli incontri o andavo quando si faceva l'elezione del rappresentante e i genitori erano quasi invisibili, cioè ce n'erano pochissimi. Questo fatto non dà anche un messaggio non positivo ai figli? Cioè un genitore che ci tiene al proprio figlio, va, si informa, è presente, cerca di collaborare anche con la scuola, il fatto di essere spesso assenti, questo non è anche un messaggio che non è magari diretto, ma che comunque dà un significato diciamo ai figli? E torniamo a parlare di educazione alla genitorialità. Siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Guarnera, che ci stava raccontando di questa esperienza avuta presso una scuola media, in questo incontro con i genitori, quei pochi genitori che sono venuti, che erano poi concordi a quelle che erano diciamo le riflessioni fatte per quanto riguarda anche il cyberbullismo. Avvocato, io dicevo prima del brano musicale, spesso appunto c'è questa assenza da parte dei genitori, ma quale messaggio viene dato agli insegnanti e ai figli stessi di questa diciamo questa assenza, questa non interesse a partecipare all'attività scolastica, a capire come vanno i figli a scuola, a partecipare anche a delle lezioni del rappresentante di classe, ad avere un ruolo all'interno della classe proprio perché si possa fare qualcosa di buono, cioè mettersi in discussione, mettersi lì al centro per dire io mi metto qui a disposizione, facciamo insieme qualcosa?
Ma purtroppo i genitori, mi accorgo che non sempre sono attenti alle varie fasi di crescita dei loro figli, perché l'attenzione quotidiana richiede un impegno. Ora, veniamo abituati in questa società a vivere unicamente delle cose che immediatamente ci interessano, spesso su un piano utilitaristico e materiale. C'è una sorta di egoismo crescente, anche inconscio, non ce ne rendiamo conto, che colpisce anche i genitori nel rapporto con i figli. Cioè, se io mi posso scaricare della responsabilità continuativa di mio figlio, ma ben venga, perché ho le mie cose, ho il mio lavoro, ho i miei impegni, ho le mie preoccupazioni. E allora, che mio figlio faccia la propria vita, guardi pure ciò che ritiene di guardare, così non mi rompe la testa, non mi sta dietro, cioè, perché è impegnato in alcune attività che la tecnica oggi gli consente di avere. Ora, qui il tema è veramente serio, cioè, io credo che la sensibilizzazione non può essere affidata soltanto a questi incontri che alcuni di noi facciamo nelle scuole, perché forse è troppo poco. Qui c'è un problema di scelta complessiva di politiche educative da parte dello Stato. Cioè, se nelle televisioni, che sono abbastanza seguite, soprattutto da un ceto, ecco, medio di popolazione, venissero questi argomenti trattati con notevole frequenza, io credo che qualcosa potrebbe cambiare, cioè un'azione formativa dei genitori, delle coppie giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani, perché sono quelle che poi hanno i ragazzini sino a 14-15 anni, ecco, questa attività sarebbe veramente estremamente utile. Io penso per un attimo se l'incontro che io e questo psicologo abbiamo fatto in questa scuola fosse stato trasmesso, per esempio, in diretta anche su alcune televisioni locali, che avessero sposato questo tipo di politica formativa. E mi sta venendo in mente, mentre parlo con voi, forse di farla una proposta in tal senso, di vedere se qualcuna di queste televisioni di Catania e provincia, a partire da qui ovviamente, sono disponibili, per esempio, a registrare, non dico in diretta, a registrare alcuni incontri fatti nelle scuole e poi diffonderli in programmi mirati nelle reti locali. Questo avrebbe sicuramente un impatto maggiore. Se poi questo lo facesse la televisione nazionale, il servizio pubblico, magari, cioè, con specialisti,
l'impatto sarebbe maggiore, perché sicuramente hanno una copertura.
Ma questo non piace, non giova, non interessa. Ecco, questo è il grosso problema del nostro paese.
Sì, la scuola, e poi vediamo anche il discorso della scuola, no? Si parla a volte della retribuzione degli insegnanti, quindi non, la scuola non è ai primi posti nell'agenda del governo.
Purtroppo non lo è.
Ad esempio, un'esperienza, un aneddoto, diciamo, di moderno, di ora, cioè di una cosa che sta vivendo mia figlia, che sta lavorando presso una scuola, però siccome non ha il contratto, e lei non è la sola, giusto, sono tanti, non ha il contratto fino a giugno, ma fino a maggio, in questo momento il ministero non sa dove prendere i soldi per loro, quindi non li sta pagando, li stanno cercando. Allora io mi chiedo, se la persona insegna e sta lavorando, come fai a non trovare, no, il denaro per poter pagare? Che ci sono persone che hanno delle famiglie a carico, come fa questa persona a vivere se tu non retribuisci il lavoro che ha svolto? Quindi quanta attenzione c'è per il mondo della scuola, della formazione, dell'educazione? Vediamo con i fondi, non ci sono fondi.
Perché la scuola non è una priorità per la politica di questo paese. È prioritario invece la corsa agli armamenti, l'ammodernamento dei mezzi militari, questo sì, cioè ammodernare i mezzi militari ormai superati. Ora è chiaro che è una logica perversa dal mio punto di vista, però è così, cioè, in una famiglia, come il popolo è una famiglia, lo Stato è una famiglia, in genere una famiglia sana fa delle priorità con le somme che ha in cassa. Se le priorità sono, per esempio, in una famiglia normale, comprare un bene di lusso anziché il mangiare quotidiano, il cibo, perché il bene di lusso mi fa apparire socialmente in un certo modo, è chiaro che allora è una logica perversa e sono valori capovolti. Ma quando poi trasferiamo questi valori capovolti, questa logica perversa a livello complessivo delle scelte politiche economiche dello Stato, i risultati sono questi.
Quindi le priorità, se le priorità della, diciamo, di chi ci governa, le priorità delle famiglie non sono quelle importanti, cosa possiamo trasmettere poi ai nostri figli riguardo alle priorità? Cioè loro vedono, apprendono ciò che vedono, ciò a cui assistono. E non è un, diciamo, uno bello, cioè, come si può dire, anche se non vanno su internet, non è uno, un grande spettacolo quando si girano attorno e vedono un po' come le cose girano e ruotano al contrario. Quindi bisogna lavorare tanto sulla famiglia, sui genitori, ma i genitori devono pure avere il desiderio, no, di lasciarsi aiutare in qualche maniera, ampliare le loro conoscenze proprio per
è un lavoro immane, ma è opportuno farlo, è doveroso, eticamente è giusto farlo, anche se non cambieremo la società, ma abbiamo il dovere, ciascuno di noi, di dare un contributo per un cambiamento progressivo della società nella quale viviamo.
Ecco, dobbiamo assolutamente fare i nostri tentativi, almeno possiamo dire, io la mia parte ho cercato di farla, perché dobbiamo anche farla, se saranno pochi, ma anche quei pochi possono essere contagiosi per gli altri. Cioè, iniziamo
senza perderci di coraggio, perché poi è la sfiducia e lo scoraggiamento che diventano poi delle tene.
Certo, prende il sopravvento. Grazie avvocato, allora alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Buona giornata.